Lo facciamo segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Chiediamo come sempre l'intercessione e la preghiera alla Vergine dell'Ascolto, dicendo: rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora continuiamo la nostra lettura del libro di Giuditta. La volta scorsa, fatto un po' di introduzione, abbiamo cominciato a leggere fino al terzo capitolo, se non sbaglio, no? E per cui naturalmente vi rimando, per chi non ha potuto partecipare e vuole riascoltare, al sito gesuitibari.it, tra le registrazioni bibliche troverete la registrazione. E allora dicevamo, ecco, semplicemente questo per ripartire, ricordare che non stiamo leggendo un libro storico, questo non ci faccia problema. Nel senso che noi immediatamente non è storico, allora non è vero, è quasi come no, ciò che è storico è un genere letterario diverso, tant'è vero che il libro di Giuditta è all'interno della triplice divisione della Bibbia ebraica, del Tanakh, questo pian piano diventiamo esperto, Torah, Nevim sono i profeti, Ketuvim sono gli scritti. Allora Giuditta fa parte di questi scritti, questa parte di scritti, dove appunto ci sono i salmi, ci sono i cinque rotoli, no? Ci sono i proverbi, cioè testi più di genere letterario sapienziale, quindi che, attenzione, hanno a che fare con una storia, parlano di storia, ma non narrando una storia, no? Cioè, vuol dire c'è un meta messaggio che va oltre il discorso, no, del testo così come noi lo leggiamo. Ha a che fare con la storia perché è stato scritto alla fine del secondo secolo avanti Cristo, ricordate, in un'epoca di difficoltà del popolo giudaico che era sotto il potere ellenista, questa oppressione violenta, no? Riflettevamo la volta scorsa sulle dinamiche dell'impero che vogliono in qualche modo imporre e presentarsi come assoluti, come delle divinità, e allora la resistenza del popolo credente, vedremo che stasera si parlerà anche di questo. Allora, i primi capitoli hanno presentato Nabucodonosor, ricordate? Già il testo partendo dicendo che Nabucodonosor, che era il re degli Assiri, ricordate già lo scrittore sta, no, strizzando l'occhio al lettore, no? Perché il lettore giudeo sa bene che Nabucodonosor non era il re degli Assiri, ma era il re dei Babilonesi. Quindi sta dicendo: guarda, io ti sto raccontando una storia, però tu capiscimi, perché vai oltre, proprio perché questa storia è una storia creata apposta per dirti qualcosa attraverso questi simboli. Nabucodonosor, che appunto pian piano diventa il re che ha una grande visione, ha una grande progetto di conquista e di vendetta. Ricordate, lui manda a tutti i popoli di unirsi con lui contro il re Arpaxad, questo qui, e i popoli invece non gli rispondono perché ai loro occhi era un uomo qualunque. Ricordate, su questo ci siamo fermati, era solo un uomo, in greco si potrebbe tradurre, no? Oppure era un uomo solo. Dicevamo appunto di questi potente, incapace di relazione autentica. Allora, a un certo punto lui sconfiggerà il re Arpaxad, scusate questa parola, no? È un po' difficile, e poi parte con la vendetta, cioè contro i popoli che non hanno accettato il suo invito. E allora, ecco, arriva, prima distrugge i regni d'Oriente e poi passa ai regni d'Occidente. Allora, capitolo 4, quando gli israeliti che abitavano in tutta la Giudea presero quello che Oloferne, il comandante supremo di Nabucodonosor, aveva fatto agli altri popoli e come aveva messo a sacco tutti i loro templi e li aveva votati allo sterminio, ricordate c'era stato questo consiglio segreto, no? Che aveva deciso la vendetta, la punizione su tutti i popoli, e questo doveva essere fatto attraverso un generale, questo Oloferne, che veniva inviato da Nabucodonosor. Ricordate come tutta questa narrazione scimmiotta la divinità, cioè meglio, l'agire di Nabucodonosor e del suo consiglio segreto e l'invio del suo messia è un agire che scimmiotta la divinità. Il delirio d'onnipotenza che a un certo punto prende l'uomo. E allora Oloferne appunto è il comandante, e allora gli aveva votati allo sterminio, furono presi gli israeliti da indicibile terrore di fronte a lui e trepidarono per Gerusalemme e per il Tempio del Signore loro Dio. Interessante, quindi trepidarono per Gerusalemme e per il Tempio. Israele è un popolo che, la cui identità è legata alla sua relazione con Dio, di cui un segno sacramentale era il Tempio, cioè la presenza di questo Dio con cui Israele è in relazione. E era simboleggiata, no, la presenza di questo Dio nel Tempio, anzi quasi era in maniera sacramentale, potremmo dire, quasi come per noi, no? Interessante, no? Ricordate, già una volta vi avevo narrato questo piccolo episodio che lo riprendo per gli altri. C'è un gesuita israeliano ebreo che si chiama David Neuhaus, un personaggio interessante, chi viene in Terra Santa con me ha la possibilità molte volte di incontrarlo, di ascoltare la sua esperienza, ed è un uomo veramente, poi fra l'altro, di due popoli, perché è ebreo, israeliano, e dall'altra parte parla perfettamente arabo e insegna Antico Testamento ai seminaristi palestinesi di Betlemme, immaginate. E allora lui racconta che alla fine di un corso dell'Antico Testamento un seminarista gli ha detto: professore, posso dirle una cosa, cioè in privato, no? Cioè, lui dice sì, niente. Allora questo seminarista, così un po' titubante, gli dice: guardi professore, io vorrei dirle che cosa ho capito dal suo corso, però lei non si arrabbi. Cioè, è arrivato così. No, dice, non si arrabbi, dice, no, tranquillo, no? Dice, io ho capito che Israele non è una nazione, Israele è una vocazione. Bello questo, no? Cioè che il popolo di Dio non è tanto legato all'appartenenza etnica a un popolo, ma il popolo di Dio è coloro che rispondono a una chiamata, alla relazione con Dio. E anche Paolo dirà nella prima lettera ai Corinzi, parlando dei cristiani di Corinto: allora, a voi santi per chiamata mi rivolgo, a voi e mi rivolgo a tutti coloro che in ogni luogo della terra invocano il nome del Signore. L'appartenenza non è etnica, no? Come una volta una ragazza mi diceva: con una mamma polacca come si fa a non essere cristiana, cattolica, no? Sì, ma anche no, dipende che significa, no? E appunto uomini si nasce, come diceva un padre antico, cristiani si diventa. E allora ecco, quindi non la trepidazione per Gerusalemme di fronte all'arrivo di Oloferne. Se volete possiamo aprire un po' le finestre, perché è un po' d'aria. Perfetto, così c'è un po' d'aria. Questa, il fatto di questa relazione, cioè l'arrivo dell'esercito, la paura, il trepidare per Gerusalemme e per il Tempio, per quel luogo simbolico che dice la relazione con Dio che ci fa popolo, dice che lo scontro su che cosa si giocherà? Sulla fede. Quello che è a rischio, sì, è la terra, sì, è la nostra vita, ma è la nostra identità legata alla relazione con Dio, che si chiama fede in Dio. E torneremo un po' su questo, no? Cioè la battaglia è per distruggere la fede. Per distruggere la fede. Avendo perso la fede, si è perso la propria identità come cristiani. Ricordate Paolo, no? Che in una sua lettera alla fine della vita, verso la fine della sua vita, dirà: poi ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede. Ho conservato la fede. E allora essi erano tornati da poco dall'esilio, e di recente tutto il popolo si era radunato in Giudea. Le degli sacri, l'altare e il tempio erano stati consacrati dopo la profanazione. Teniamo conto di questa nota, perché appunto la capiremo meglio dopo, cioè il fatto di questo, che loro trepidarono, erano da poco tornati dall'esilio. E tutto era stato riconsacrato, la profanazione, anche questo è una, dal punto di vista cronologico, è un'altra cosa messa lì, perché gli Assiri, l'esilio è quello con i babilonesi, eccetera. Perciò mandarono messaggeri in tutto il territorio della Samaria, a Cona, a Bettoron, a Belmain, a Gerico, a Cobà, a Isorà e nella valle di Salem, e disposero di occupare in anticipo tutte le cime dei monti più alti, di circondare di mura i villaggi di quelle zone e di raccogliere vettovaglie in preparazione alla guerra, perché nelle loro campagne era appena terminata la mietitura. Inoltre Ioachim, sommo sacerdote a Gerusalemme in quel tempio, scrisse agli abitanti di Betulia e di Betomestain, situata di fronte a Esdrelon. Ecco, adesso questa cosa di Betulia esce per la prima volta, Betulia, che è una città che non esiste, cioè non c'è, anche qui è un simbolo, in preparazione alla guerra, perché nelle loro campagne era, di fronte a Esdrelon, all'imbocco della pianura che si estende vicino a Dothaim. Esdrelon, per chi è stato a Terra Santa, è quella grande pianura che si vede bene salendo sul Tabor. Salendo sul Tabor, a un certo punto si vede questa grande pianura, che fra l'altro è l'unica grande pianura attualmente nello Stato di Israele, che unisce anche il mare con l'interno, per cui storicamente lì sono avvenute le battaglie. Piove? Piove. Ordinando loro di occupare i valichi dei monti, perché di là si apriva la via d'ingresso alla Giudea e sarebbe stato facile restarvi al valico, dove per la strettezza del passaggio tutti erano obbligati a procedere a due. Attenzione, anche qui questo paesaggio è fantasioso, cioè è creato apposta per la narrazione, perché i monti della Samaria, che attraverso cui si scende in Giudea, non sono mica le Alpi o altre, cioè per cui passaggi stretti, eccetera, sono montagne che arrivano sui 1000 metri nei punti più alti, ma non di più. Però è interessante, già si sta mettendo questo, che tutto si giocherà in questa città che è vicina a un valico dove il passaggio è stretto e si può passare solo, si è obbligati a procedere a due. Gli israeliti fecero come aveva loro ordinato il sommo sacerdote, Ioachim, e il consiglio degli anziani di tutto il popolo di Israele che si trovava a Gerusalemme. E ogni israelita levò il suo grido a Dio con fervida insistenza, e tutti si umiliarono con grande zelo. Essi con le mogli e i bambini e i loro armenti e ogni forestiero e mercenario e i loro schiavi si cinsero di sacco i fianchi. Ogni uomo, donna, israelita e i fanciulli che abitavano a Gerusalemme si prostrarono davanti al Tempio e cosparsero il capo di cenere, vestiti di sacco, alzarono le mani davanti al Signore, ricoprirono di sacco anche l'altare e alzarono il loro grido al Dio di Israele, tutti insieme senza interruzione, supplicando che i loro figli non fossero destinati al bottino, le loro mogli alla schiavitù, la città di loro eredità alla distruzione, il santuario alla profanazione e all'udibrio in mano alle genti. Notate, no? Si parla di questo sommo sacerdote che invia a tutti gli israeliti che si preparano, dice ogni israelita levò il suo grido a Dio, ogni uomo, ogni donna, tutti insieme. E ricordate, Nabucodonosor è un uomo solo, incapace di relazioni. Il popolo di Dio è una comunione di persone. Una comunione di persone. Ricordate anche quelle immagini iniziali della prima comunità cristiana, erano negli Atti degli Apostoli, no? Sono comunità di uomini e donne che a partire dal Signore Gesù vivono insieme. Attenzione, mettendo in comune quello che hanno, e ciascuno prendeva secondo il proprio bisogno. Può essere un'immagine idealista, però qualcosa si realizza. Come nel corso della storia. Perché ancora oggi qualcosa si realizza. Ci sono degli uomini e delle donne che in maniera diversa, attenzione, le modalità concrete non sono dire dobbiamo tutti fare quello, no, poi ci sono storie diverse, ma ci sono uomini e donne che a partire dal Signore Gesù sentono che il cammino umanizzante è un cammino di fraternità, di comunione aperta a tutti. Questo distingue dalle sette, no? Sapete, cioè perché c'è una comunione chiusa, il gruppo, noi e gli altri, non sempre noi tra di noi, no? Gli altri sono i nemici, dobbiamo guardarci. No, la comunità cristiana è una comunità che sperimenta in qualche modo una comunione, attenzione, nei beni, perché se la comunione non raggiunge i beni, stiamo sognando. Come ancora un prete che mi parlava di situazioni per lui negative, che eccetera eccetera, non sapeva che lo avevano fatto arrabbiare, diceva io lo so che dal punto di vista del Signore io dovrei fare questo, sì, ma poi c'è la vita umana. Era un prete un po' particolare, cioè ce ne sono di meglio, ma per dire, io gli dicevo, scusa, ma non c'è stata l'incarnazione? Non c'è l'incarnazione. Cioè, non è che c'è l'umano? Ricordate com'è, anche questa, anche qui ve l'ho già riportata in una vicenda classica, anche questa, no? I fratelli e sorelle che si azzannano per l'eredità, un classico, no? Da tutti i tempi. Allora, in una riunione familiare in cui si tentava una conciliazione fallita, e una ragazza adolescente, figlia di una coppia di questa famiglia, ai zii, anche il genitore, ha detto: scusate, ma voi non andate in chiesa la domenica? E com'è sta cosa? E cosa gli hanno risposto? E che c'entra? Cioè, come dire, tutto. Che c'entra? Questa è la domanda. E vedete, io penso che noi rischieremo, se andiamo in questo che c'entra, che finiremo come Matteo 24 dice, no? Che nel giorno del giudizio il Signore ci dirà, no, noi ci presenteremo lì dicendo guarda, io sono prete, io sono laico impegnato, io sono... No. E il Signore dirà, non ti conosco, non t'ho mai visto. Come ho mai visto? perché non ti ha mai visto il tuo fratello. Il tuo fratello non l'ha mai visto. Perché eri un uomo solo, incapace di relazione. E allora vedete, il Signore ascoltò il grido e volse lo sguardo alla loro tribolazione. Il Signore ascolta il grido, ricordate anche nel racconto dell'Esodo, no? Gli egiziani, no? Oppressero, no? Ancora di più gli israeliti, no? gridarono e il loro grido salì a Dio. Non si dice pregarono, qui si dice pregarono e poi il loro grido, no? Lì si dice solo gridarono. È come dire, anche si dice nella tradizione ebraica, che il grido del povero è già preghiera. Non c'è bisogno di. Una volta, tanti anni fa, mi colpì ero a Palermo e un padre gesuita fu chiamato in una parrocchia per fare una preghiera a casa di dove era morto un giovane. E malattia, eccetera. Allora lui era andato e ci aveva detto che la situazione era molto tragica, no? Perché c'era la madre che era fuori di sé, per cui inveiva e gridava contro tutto e contro tutti, no? E anche quando lui si è presentato, lì è andato giù con tutto, no? Lui è stato in silenzio, è stato zitto, eccetera. Il lato. Poi quando è tornato ha detto: pregavamo tutti e due. E allora il sommo sacerdote Joachim e tutti gli altri sacerdoti che stavano davanti al Signore, tutti i ministri del culto divino con i fianchi cinti di sacco offrirono l'olocausto, eccetera eccetera. Capitolo 5. Frattanto a Oloferne, comandante supremo dell'esercito di Assur, fu riferito che gli israeliti si preparavano alla guerra e avevano bloccato i valichi montani, avevano costruito fortificazioni sulle cime dei monti e avevano posto ostacoli nelle pianure. Egli andò su tutte le furie e convocò tutti i capi di Moab e gli strateghi di Ammon e tutti i satrapi delle regioni marittime e disse loro: spiegatemi un po' voi, i figli di Canaan, che popolo è questo che dimora sui monti e come sono le città che abita, quanti sono gli effettivi del suo esercito, dove risiede la loro forza e il loro vigore, chi si è messo alla loro testa come re e condottiero del loro esercito e perché hanno rifiutato di venire incontro a me a differenza di tutte le popolazioni dell'Occidente. Vedete, è interessante, no? Che la resistenza di Israele innanzitutto fa andare su tutte le furie, no? E il generale Oloferne, perché questi sono diversi? Perché questi? Se tutti fanno così, se questa è la mentalità, come mai c'è qualcuno, no? È fuori di te, sono matti, sono fanatici, sono persone che stanno sulla luna, è impossibile, no? Come dire, tante volte questo ce lo sentiamo dire nei luoghi di lavoro. Nelle dinamiche sociali, politiche del mondo, è così, e chi semplicemente cerca di fare, di vivere in modo diverso e di resistere a questa, perché è una lotta, perché è una guerra, c'è una guerra. Attenzione, vedremo che anche Giuditta ci dice: non sarà una guerra da fare con le spade, con le bombe, non assolutamente, ma è una guerra che si fa prima di tutto nel cuore e poi nella realtà in cui viviamo, però con le armi del Signore, non con la violenza, non con le armi del mondo. E allora è una guerra. E ricordate, adesso non so se mi sfugge, se è Siracide, credo che sia Siracide, che dice: figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla prova. Se ti presenti per servire il Signore, preparati alla prova. Da mettere in conto questo. Perché c'è una, innanzitutto, ecco, c'è una mentalità del mondo, del faraone, del re Nabucodonosor, che si presenta come assoluta. Per cui se qualcuno è differente, questo non va, deve essere scacciato. E allora, da buon generale, prima di inviare l'esercito, dice: un momento, vediamo un po' chi sono questi, no? Cioè, come mai sono differenti? Che tutti si stanno arrendendo davanti a noi perché vedono che non si può fare altro che così, ed è la cosa migliore. E la cosa migliore, non sanno che veramente noi stiamo portando il nuovo mondo, la rinascita, il sole nuovo, eccetera, eccetera, tutti questi discorsi che abbiamo sentito tragicamente fare nello scorso secolo. Adesso non si fanno di meno ideologicamente, no? Passano in altri modi, ma nello scorso secolo c'erano i grandi discorsi, no? Delle grandi ideologie, delle grandi dittature. E rispose Achior, condottiero di tutti gli ammoniti. Allora, sappiamo che questo grande esercito aveva anche delle truppe ausiliare, che erano le popolazioni vassalle che davano. E allora viene presentato questo Achior, attenzione, condottiero di tutti gli ammoniti, quindi adesso ascolteremo questo discorso. Però è interessante che anche, ricordate una narrazione, lo scrittore che chiama quest'uomo Achior, e poi fra l'altro condottiero degli ammoniti. Beh, in ebraico Ach significa fratello, Achi significa mio, Or significa luce, mio fratello e luce. Interessante questo. Però la cosa ancora più scandalosa è che è un ammonita. Cioè, nel senso che in Deuteronomio 23, alla fine della Torah, si legge, 23, versetto 3, si dice: l'ammonita e il moabita non entreranno nella comunità del Signore, nessuno dei loro discendenti, neppure la decima generazione entrerà nella comunità del Signore. Non vi entreranno mai, perché non vi vennero incontro con il pane e con l'acqua nel vostro cammino quando uscivate dall'Egitto. Interessante che in maniera così forte, no? Si dice ammonita, mai, moabita, mai. Eppure noi troviamo poi anche un altro libro che metterà in crisi questo, no? Ricordate Ruth, la moabita. E Ruth significa l'amica. L'amica. Allora, notate anche questo, cioè, siamo in un contesto, no, di lotta contro un potere oppressivo, cioè adesso andiamo nel secondo secolo avanti Cristo, no? Andiamo al tempo in cui stanno scrivendo questi qui. Si sentono, come dire, invasi da questi stranieri che vogliono imporci la loro religione, la loro visione in maniera violenta, eppure c'è qualcuno nella comunità di Israele, ci sarà qualcuno nella comunità di Israele, Giuda Maccabeo, che prenderà le armi e comincerà ad ammazzare. C'è qualcuno che continua a dire: guarda, che lo straniero può essere anche tuo fratello e può essere una luce. Addirittura l'ammonita. Ricordate che in questo senso anche Gesù, noi naturalmente avendo poca conoscenza, poco anche della cultura del tempo, sì, noi sentiamo la parabola del buon samaritano e diciamo che bello la parabola del buon samaritano, ma alle orecchie dei giudei, dopo che gli avevano detto che un vescovo era sceso e l'aveva visto, se n'era andato avanti, un prete era sceso, l'aveva visto, se n'era andato avanti, dice che un rom, non lo so, oppure chi sono i nostri nemici, cioè le persone che più denigriamo, no, eccetera, un arabo, eccetera, quello è venuto su, l'ha visto, ha avuto compassione, si è fatto vicino. Allora è interessante che qui, no, anche l'autore sacro già presenta questo Achior, no? Condottiero agli ammoniti. Sì, uno dice come. E poi con uno che si chiama mio fratello è luce. Mio fratello è luce. Fra l'altro, tanto per dire come gli ammoniti erano visti in maniera negativa, sapete che poi nella Genesi, la narrazione della Genesi cerca di far vedere da dove vengono tutti i popoli. Gli ammoniti, secondo la tradizione della Genesi, vengono da un incesto, vengono dalle figlie di Lot, che non essendoci tanti uomini in quel posto, cosa fanno? Decidono di far ubriacare il padre, e una notte va a letto con il padre e la figlia maggiore, la notte successiva fanno di nuovo ubriacare e va la figlia minore. La prima notte nasceranno i discendenti, il figlio di cui verranno gli ammoniti, la seconda i moabiti. Quindi, problemi morali, problemi morali. E qui questo qui che ti dice che tuo fratello che ti porterà a luce è un ammonita, è un omosessuale, o è un transessuale, è un divorziato, un risposato, peggio. E quello ti porterà alla luce. E allora Achior comincia a parlare e a dire: ascolti bene, il mio Signore, la risposta dalle labbra del tuo servo, io dirò la verità. E vedremo, già questo presenta un uomo sostanzialmente onesto, fra l'altro vedete coinvolto nelle dinamiche dell'impero, ma che mantiene una sua onestà nei confronti anche dell'impero, cioè, no? Pur essendo dentro questo impero. Probabilmente anche lui scoprirà la sua vocazione nel suo nome, no? Se ce l'ha, la troverà dopo. Io dirò la verità sul conto di questo popolo che sta su queste montagne, vicino al luogo dove tu risiedi. Ne uscirà menzogna dalla bocca del tuo servo. Vedete la ripetizione, no? Per insistere e dire: guardate, questo che io dirò è vero, non è menzogna. Questo è un popolo che discende dai Caldei. Attenzione. Nabucodonosor, re di Babilonia, nella storia, i babilonesi erano caldei. Qui non viene detto, ma cioè, come dire, c'è ancora un altro sottomessaggio, no? Di dire: guarda, questo popolo è tuo fratello, è della tua famiglia. Questo popolo che tu vuoi distruggere. Essi dapprima soggiornarono nella Mesopotamia perché non vollero seguire gli dèi dei loro padri che si trovavano nel paese dei Caldei. Abbandonata la via dei loro antenati, adorarono il Dio del cielo, quel Dio che essi avevano riconosciuto. Ora, il Dio del cielo è il Dio di Israele. E soltanto che questo testo è stato scritto proprio con un respiro ampio, che girasse anche in una cultura dove c'erano anche gli inizi, erano, per cui Dio del cielo parla di più, no? Evoca di più anche persone con altri cammini e altre fedi. Ma il loro Dio comandò loro di uscire dal paese che li ospitava e di andare nel paese di Canaan. Qui infatti vi si stabilirono e si arricchirono di oro e d'argento e di molto bestiame. Poi scesero in Egitto, perché la fame aveva invaso tutto il paese di Canaan, e vi soggiornarono perché trovarono da vivere. Là divennero anche una grande moltitudine. Vedete, sta ripercorrendo la storia di Israele, allarghe l'Egitto, saltiamo. Ma contro di loro si levò il re d'Egitto, versetto 11, che con astuzia li costrinse a fabbricare mattoni, li umiliarono e li trattarono come servi. Essi alzarono supplica al loro Dio ed egli percosse tutto il paese d'Egitto con piaghe per le quali non c'era rimedio. Perciò gli israeliti li cacciarono via dal loro cospetto. Interessante, no? Questa rilettura è l'uscita, ma qui viene messo un po' come che furono cacciati, In un certo senso avvenne anche così, nel senso che il faraone poi non ne potette più e crollò e disse: uscite, andate, no? Un popolo di cacciati, no? Cioè quasi che quelli che appunto non entrano nelle dinamiche dell'impero vengono cacciati. Però in questa cacciata c'è un Dio che opera per la libertà. E allora dice: Dio prosciugò il Mar Rosso, eccetera, saltiamo alcuni versetti. arrivarono nella terra, cacciarono lontano da sé il Cananeo, il Perizzita e il Gebuseo, cioè la loro entrata. Questo popolo non è un popolo di santi, cioè nel senso è un popolo che ha sperimentato e che allo stesso deve imparare anche lui a capire che la terra non si abita da soli. Ma si abita insieme ad altri, che non si caccia, a volte come molte volte succede anche nella storia, no? Cioè persone che hanno vissuto, e anche popolazioni che hanno vissuto grandi oppressioni, immediatamente dopo, se possono, grandi violenze su. E allora finché non peccarono contro il loro Dio, erano nella prosperità, perché un Dio che odia il male è in mezzo a loro. Quando invece si allontanarono dalla via che egli aveva disposto per loro, furono terribilmente sconfitti in molte guerre e condotti prigionieri in un paese straniero. Attenzione a questo passaggio. Cioè, quando sono in relazione con Dio sono forti. Quando perdono la relazione con Dio, no, allora subiscono, delle grandi sconfitte. Ma ora, convertiti al loro Dio, hanno fatto ritorno nei luoghi dove erano stati dispersi, hanno ripreso possesso di Gerusalemme, dove è il loro santuario, e si sono stabiliti sulle montagne che prima erano deserte. Vi ricordate che l'abbiamo sentito anche prima? Quando vi dicevo, state attenti a questa frase, che erano tornati da poco dall'esilio, no? Per cui, come dire, sono in relazione, sta dicendo, non sono in esilio. Cioè, come dire, no? Come quella bellissima frase che già vi ricordavo altre volte, che era scritta all'ingresso del Museo della Shoah di Gerusalemme, adesso non più, no? Che era dimenticare è la via dell'esilio, ricordare è la via della redenzione. Pensate anche questo nelle nostre relazioni, no? Anche le relazioni, per esempio il cammino matrimoniale, è legato a delle promesse, di cui poi dei segni dovrebbero far memoria. L'anello, no? Dovrebbe far memoria, no? Di una promessa che ciascuno verso l'altro si è: io sarò con te, sarò in relazione con te, comunque vada. Lo dite in maniera più bella, l'avete detto in maniera più bella, ma il senso è quello. Se camperemo lungo o camperemo poco, se ci sarà la malattia o se saremo in salute, se avremo soldi e staremo bene, oppure se sarà dura, io sarò con te. Allora, nel custodire la memoria, nel custodire la relazione, no? Allora in qualche modo, quando questo viene meno, allora si è già sul cammino della sconfitta. Si è soli, si comincia a diventare come Nabucodonosor, no? Negli uomini soli, delle donne soli, incapaci di relazioni. E allora dice: ora, mio sovrano e Signore, se vi è qualche colpa in questo popolo perché hanno peccato contro il loro Dio, se ci accorgiamo che c'è in loro questo impedimento, avanziamo e diamo loro battaglia. Se invece non c'è alcuna iniquità nella loro gente, il mio Signore passi oltre, perché il Signore è il loro Dio, non si faccia scudo per loro e noi diventiamo oggetto di scherno davanti a tutta la terra. Vedete, come dire, sta dicendo una cosa molto forte, Achior, no? Cioè sta dicendo: se loro sono in relazione, allora andiamo oltre. Ma se invece loro hanno perso la relazione per qualche colpa, per qualche allontanamento, per qualche... allora attacchiamo e vinceremo. Cioè, come dire, di fronte a un uomo o una donna liberi, che hanno un profondo... una profonda ragione per vivere, una profonda ragione per morire. Come cristiani diciamo che sono in relazione col Dio della vita. L'unica cosa che si può fare, quale ma, cioè poi alla fine, farli fuori. Farli fuori. Perché una persona libera non ti puoi fidare fino, nella logica del potere, no? Nella logica che di un potere che vuole avere gli uomini e le donne sue, cioè quegli uomini e quelle donne che io, a cui ho dato dei privilegi, delle cose, sono persone mie. C'è questo a volte dire, no? Dei potenti, sono mie. Persone che qualunque cosa io dirò o farò, loro sono con me. Bene, il cristiano, proprio perché l'unico assoluto è il Signore e tutti gli altri sono uomini come noi, sanno benissimo che la nostra adesione a uomini è legata al cammino nella verità, al cammino nella giustizia. Quando questo viene meno, no? Un uomo libero dovrebbe dire: scusate, io non ci sto. Non ci sto. E quindi non è una persona sicura. E allora, se questo popolo è venuto meno alla sua relazione con Dio, alla sua vocazione, e su questo io penso che dovremmo ogni tanto pensare alla nostra fede in Gesù. Per chi di noi è cristiano, cioè per chi è una persona di Gesù, e per chi vuole vivere il suo battesimo. Nel tempo antico in qualche modo era più facile, cioè più facile, non lo so se era più facile, non è mai stato facile essere cristiani, però era in qualche modo, forse aderendo al battesimo da adulti, forse era una scelta più consapevole. E in contesti minoritari, dove essere cristiano non ti portava nessun privilegio, anzi, poteva essere anche una difficoltà. Ricordate, all'inizio dell'impero romano erano visti come atei, no? E allora diventare cristiano è una cosa grossa. Non è vero che avveniva che a volte nelle coppie sposate uno dei due non diventava cristiano. Ricordate la problematica poi che Paolo affronterà, no, in genere le mogli, perché sembra che nel primo secolo, all'inizio, il cristianesimo sia stato un evento, cioè la comunità cristiana era principalmente femminile. Adesso io non so, dovremmo contarci, ma non lo facciamo, ma credo che anche noi stasera siamo in maggioranza femminili, no? Cioè, è vero che molte volte diciamo, vabbè, la fede, la religione, quella cosa per donne, non uomini, no? Cioè. E all'inizio il cristianesimo era così. E allora succedeva che a volte le donne erano cristiane, ma gli uomini non erano cristiani. E vi ricordate che c'era il coso di dire: ma che faccio, lascio mio marito? E Paolo disse: no, no, anzi, la fede della moglie santificherà il marito, eccetera, no? Per cui, ecco, questa fede in Gesù, fede in Gesù, non è la fede, la fede è l'anello, la fede è un atto umano, far fiducia è un atto umano, ma per noi cristiani è la fede in Gesù. Che attenzione, la fede non funziona solo da parte nostra, cioè nell'antica scolastica si parlava della fede come atto di fiducia che il credente fa, ma attenzione, c'è un atto di fiducia al Dio che si rivela, cioè conoscendo un mistero di Dio nel volto di Gesù affidabile, io, se voglio, liberamente aderisco. Però si è in due. La fede non funziona solo con me. Cioè, se no è veramente un'idea, no? Su cui... No, ma qui l'annuncio cristiano è qualcosa, se volete, di paradossale, che c'è un mistero di un Dio vivente che si fa presente, si è fatto presente nella figura di Gesù, nella persona di Gesù, e che in qualche modo ancora oggi, nella parola, nell'altro, c'è una bellissima frase della prima chiesa che diceva, che tra l'altro è di un Vangelo apocrifo, credo, che dice: hai visto tuo fratello? Hai visto Dio. Come direi, poi nell'altro, nella fatica della relazione con l'altro, nella, no, che trovi il mistero di Dio. E allora quando Achior, vedete, Achior è proprio onesto, cioè vedete, non è servile, no? Perché un servo, anche di questi ce ne sono sempre, per dire, vuole semplicemente dire sì, va, vincili, vincere. No, lui è onesto, cioè sta dicendo guarda, se stanno in relazione con Dio lasciamo perdere, giriamo da un'altra parte, perché non espugneremo il loro cuore. Questa è la cosa. Tu puoi anche uccidere, ma non puoi espugnare il cuore. Lì si vince la battaglia, no? Nell'espugnare il cuore. Quando Achior cessò di pronunciare queste parole, tutta la folla che circondava la tenda e stazionava intorno alzò un mormorio. Possiamo immaginare, no? Cioè, ma chi è questo, adesso sto popolo, noi siamo con Nabucodonosor. Mentre gli ufficiali di Oloferne e tutti gli abitanti della costa e i moabiti proponevano di ucciderlo, vedete, cioè questo è uno di noi, no? Ma allo stesso tempo, cioè, dobbiamo farlo fuori. Non avremo certo paura degli israeliti, dicevano, perché è un popolo che non possiede né esercito né forze per un valido schieramento. Dunque avanziamo ed essi diventeranno un patto per tutto il tuo esercito, sovrano Oloferne. C'è stata l'agitazione della gente radunata attorno al consiglio militare, parlò Oloferne, comandante supremo dell'esercito di Assur, rivolgendosi ad Achior. Vedete, tra l'altro è interessante questo consiglio militare, no? C'è un consiglio, però dove Achior è un consigliere onesto, libero e che paga per questo, e ci sono tanti consiglieri invece semplicemente adulatori, no? Spesso gli uomini potenti e le donne potenti sono circondati, no? Da tanti persone di squalide, in fondo sono persone squalide, purtroppo, no? Cioè che semplicemente adulano, dicono eccetera, così, no? Ecco, e che fanno un cattivo, come dire, servizio anche a chi servono. E quindi dice: chi sei tu, Achior? Vedi? E voi, mercenari di Efraim, per profittare in mezzo a noi come hai fatto oggi e suggerite di non combattere il popolo di Israele perché il loro Dio li proteggerà dall'alto. E chi è Dio se non Nabucodonosor? Vedete, questo è il problema. Chi è Dio? Chi è Dio? Chi è il mio Dio? Cioè, chi è il primo del mio cuore? A chi io obbedisco? Nel mio cuore, io, a chi obbedisco? Chi servo? Questa è la domanda. E vedete, per questo molte volte la Chiesa, come vocazione, se Israele in realtà non è una nazione, ma è una vocazione secondo quello, potremmo dire che anche la Chiesa, no? La Chiesa non è semplicemente le persone che sono scritte sul libro dei battesimi, ma è una vocazione. E si può avere persone che sono fuori, ma che in qualche modo nel loro cammino eccetera ascoltano, no? L'invito alla vita eccetera, e persone che sono invece dentro, sono battezzate, a volte possono essere anche preti e vescovi, e nella storia abbiamo avuto anche papi che almeno dalla storia ci sembra che non abbiano risposto alla loro vocazione. Quindi e chi è il primo del cuore? Che è il primo del cuore, che poi vedete in fondo lo possiamo sapere ciascuno per conto nostro, no? Poi si mostra, poi magari siamo bravi anche a volte a camuffare, no? E però ciascuno di noi può, perché è l'unico che può entrare nel cuore, vedere chi è il primo, no? Chi è per noi Dio? E allora qui dice: no, qui è chiaro, è Nabucodonosor. Questi manderà il suo esercito, finiamo velocemente, e li sterminerà dalla faccia della terra, né il loro Dio potrà liberarli. Saremo noi suoi servi a spazzarli via come un solo uomo, come un uomo solo. Perché non potranno sostenere l'impeto dei nostri cavalli. li bruceremo in casa loro, i loro monti si inebrieranno del loro sangue, i loro campi si colmeranno dei loro cadaveri, né potrà resistere la pianta del loro piede davanti a noi, ma saranno completamente distrutti. Questo dice Nabucodonosor, il Signore di tutta la terra, così ha parlato, le sue parole non potranno essere smentite. Vedete, no? È proprio un linguaggio divino. Dio ha parlato e la sua parola si compie. Quanto a te, Achior, mercenario di Ammon, che hai pronunciato queste parole nel giorno della tua sventura, non vedrai mai più la mia faccia, da oggi fino al giorno quando farò vendetta di questa razza che viene dall'Egitto. Vedete, Oloferne non lo ammazza, nelle sue intenzioni non lo ammazza subito, perché dice, guarda, ti sto preparando ancora qualcosa di peggio che ammazzarti subito. Allora il ferro dei miei soldati e la numerosa schiera dei miei ministri trapasserà i tuoi fianchi, tu cadrai fra i loro cadaveri quando io tornerò a vederti. Cioè, lo manderà, adesso vedremo, nell'accampamento di Israele, per dire, io ti mando lì, da una parte, tra virgolette, ti libero, ma in realtà loro sono già prigionieri del mio esercito, tra poco li prenderà e li ucciderà, e allora tu sarai anche ucciso. Quindi, come dire, dilato l'attesa della tua morte, facendoti insieme ai tuoi fratelli, non lo dice qui naturalmente, no? Però è nella sua vocazione. Dice, i miei servi ora ti esporranno sulle montagne e ti lasceranno in una delle città sulle alture, non morirai finché non sarai sterminato con quella gente, ma se in cuor tuo speri davvero che costoro non saranno catturati, non c'è bisogno che il tuo aspetto sia così depresso, ho parlato, nessuna mia parola andrà a vuoto. Vedete, si prende anche il, no, di prenderlo un po' in giro, no, di dire, ma se tu non credi che io sono Dio, non stare così depresso, no, sì, contento, eccetera, però sappi che nessuna mia parola andrà a vuoto. L'arroganza dei potenti, no? Si dice, ogni cosa che io prometto la realizzerò. C'è qualcuno, poi sapete, senza pensare neanche ai potenti, che Dio, ma c'è qualcuno che dice, quando io mi metto in testa una cosa, la realizzo. È un po' presuntuoso, cioè non so, cioè, tiene la malattia, non con tutto rispetto, cioè, ma, cioè una, a me una febbre, un raffreddore, no? Quando io sono così, c'è gente che fa, io sono così, che quando mi metto in testa una cosa la faccio. Complimenti, cioè, non so, mi sembra un po' arrogante. Cioè, vedete, il delirio d'onnipotenza funziona a tanti livelli, non, cioè magari poi delle influenze di questo delirio possono prenderci sé. E allora dice, allora Oloferne diede ordine ai suoi servi che erano di turno nella sua tenda di prendere Achior, di condurlo vicino a Petulia e di abbandonarlo nelle mani degli israeliti. I suoi servi lo presero e lo condussero fuori dall'accampamento verso la pianura, poi dalla pianura lo spinsero verso la montagna e arrivarono alle fonti che erano sotto Betulia. Quando gli uomini della città li scorsero sulla cresta del monte, presero le armi e uscirono dalla città dirigendosi verso la cima del monte. Tutti i frambolieri occuparono le vie d'accesso e si misero a lanciare pietre su di loro. Ridiscesi al riparo del monte, legarono Achior e lo abbandonarono, gettandolo a terra alle falde del monte, e quindi fecero ritorno dal loro signore. Scesi dalla loro città, gli israeliti si avvicinarono a lui, lo slegarono, lo condussero a Betulia e lo presentarono ai capi della loro città, che in quel tempo erano Ozia, figlio di Mica, della tribù di Simeone, Cabri, figlio di Cotoniel, e Carmi, figlio di Melchiel. Radunarono subito tutti gli anziani della città e tutti i giovani e le donne accorsero al luogo del raduno. Posero Achior in mezzo a tutto il popolo e Ozia lo interrogò sull'accaduto. In risposta riferì loro le parole del consiglio militare di Oloferne, tutto il discorso che Oloferne aveva pronunciato in mezzo ai capi degli Assiri e quello che con arroganza aveva detto contro la casa di Israele. Allora tutto il popolo si prostrò ad adorare Dio e alzò questa supplica. Signore Dio del cielo, guarda la loro superbia, abbi pietà dell'umiliazione della nostra stirpe e guarda benigno in questo popolo il volto di coloro che sono consacrati a te. Vedete, operano e pregano, operano nella difesa che abbiamo visto organizzato e la loro supplica sale a Dio e la loro preghiera si rivolge a Dio, rimangono in relazione con Dio. accogliendo un popolo di scacciati, accolgono uno scacciato. Questo scacciato trova comunione in altri che in qualche modo no, vivono in questo essere differenti un rifiuto da parte dell'impero, da parte della mentalità che si proclama assoluta. Vedete, poi confortarono Achior e gli rivolsero parole di grande lode. Ozia da parte sua, dopo il raduno, lo accolse nella sua casa e offrì un banchetto a tutti gli anziani, e per tutta quella notte invocarono l'aiuto del Dio di Israele. Bene, ci fermiamo qui al capitolo 6. Vi invito a rileggere, a fermarvi un po' su questo, a lasciare un po' risuonare un po' queste parole, no? Su questa figura. Piccola nota finale, ma vi riprenderemo. Avete visto fino adesso è tutto chi porta avanti la storia, tutti i personaggi che vengono fuori, sono tutti uomini. Sono tutti uomini. Poi vedremo. Qui c'è anche un. Ma dopo, non è ancora uscita, per il momento tutti gli uomini, no? Con questa pretesa di, del potere, di fare la storia. Va bene, e allora concludiamo, gloria al Padre. Al Figlio, allo Spirito Santo.